Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Amici ascoltatori, quest'oggi vi proponiamo una relazione di Hans Gutierrez, pastore avventista, preside della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, sul tema Per un universalismo della differenza. Una relazione che è stata presentata in occasione del convegno Identità, Differenza e Accoglienza, promosso dalla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, che si è svolto a Firenze venerdì 6 maggio 2011, con il patrocinio del Comune di Firenze.
Ecco, io vorrei nel mio intervento questa mattina fare qualche considerazione sullo straniero, l'immigrante, non come realtà a sé, ma in una visione relazionale in collegamento all'identità, ciò che potremmo chiamare identità italiana, europea. L'identità, al mio parere, è un'esperienza relazionale, cioè ci si chiede chi siamo noi, presupponendo sempre che c'è qualcuno davanti, o detto in altro modo, sono gli altri che poi ci chiedono chi sei. Quindi riuscire a definire l'identità senza l'altro è un'illusione. L'altro, per l'italiano, fino a poco tempo fa, di fronte al quale l'italiano definiva la propria identità, era il francese, il tedesco, l'inglese, l'uomo spagnolo. Oggi a me sembra che quando l'italiano cerca di rispondere alla domanda chi sono, questo altro sia almeno parzialmente cambiato, perché questo altro è l'africano, il musulmano, il cinese, il peruviano. Questo altro, quindi nuovo, relativamente nuovo, vi ricordo soprattutto agli studenti che sono presenti che la prima legge sulla immigrazione della 943 è solo di 25 anni fa. Quindi questo altro nuovo è diventato ineludibile, quasi onnipresente e per certi versi anche ingombrante, perché non è più geograficamente lontano come nel passato. Questo altro è fra noi, è diventato uno di noi, è diventato, io direi, noi, mangia con noi, lavora con noi, sposa le nostre figlie, i nostri figli, esprime le proprie gioie, le proprie frustrazioni, i propri desideri in italiano come gli italiani, condivide la stessa stanza dell'ospedale. E quindi dobbiamo fare i conti seriamente con questo altro. Questo altro però che è diventato vicino, oggi in Italia, sembra paradossalmente portatore di un qualche cosa che resiste all'assimilazione e io direi anche alla comprensione. Cos'è questa cosa che resiste all'assimilazione? Il colore della pelle, la lingua, linguaggi diversi, odori, sapori forti. Ecco, tutte queste categorie potrebbero servirci a cercare di capire questo altro che oggi si pone di fronte all'italiano. Io ho scelto questa mattina di utilizzare l'esperienza del tempo e dello spazio, brevemente, per dire in che cosa questo altro è diverso dell'italiano. Lo so che sto riducendo per molto, no? E sto schematizzando eccessivamente, ma tanto per farmi capire. Allo spazio e al tempo che io qualificherei astratto ed efficiente, no, dell'italiano e dell'europeo, lo straniero resiste con un tempo ed uno spazio che io categorerei come abitato e festoso. Il tempo per il non europeo non è quanto più cose puoi fare nel minor tempo possibile, cioè come sfruttare al massimo il tempo, ma piuttosto quanto più tempo puoi fare durare una cosa, un'esperienza. Lo spazio per l'immigrante non è quanto più spazio puoi avere, casa, appartamenti, con meno persone che lo ingombrino, no? Cioè come rendere più redditizio lo spazio, ma piuttosto quanto più persone riesci a mettere in quel tuo spazio che è già abbastanza ristretto. E quindi vediamo che di fronte all'italiano si presenta un altro, non solo vestito diverso, ma con una visione del mondo eventualmente diversa, che costringe poi l'italiano a non realizzare una modifica solo dei comportamenti, ma una modifica dei pensieri. La cultura europea, io direi, è stata non da adesso, ma almeno da 200-250 anni, se non di più, io direi abbastanza grande e curiosa come per scoprire e descrivere, e censire, fotografare, analizzare questa diversità. No. Perché non è da adesso che l'europeo sa che ci sono culture altre, no, da un po' di tempo che lo sa. Ma la domanda essenziale, al mio parere, non è questa. Ma la domanda più essenziale è: che cosa la cultura europea ha fatto con questa diversità che ha molto tempo già riconosciuta? Ecco, io vorrei brevemente descrivere due strategie che l'europeo ha messo in atto per cercare di confrontarsi con questa diversità. La prima è collegabile al modello francese, no? Al modello assimilazionista. La differenza ci potrebbe stare in questo modello al massimo come punto di partenza, non certo come punto d'arrivo, no? La differenza culturale e può essere transitoriamente sopportata, ma deve poi essere superata in un traguardo, nel traguardo del cittadino universale. Ecco, noi conosciamo i benefici di questo modello, ma anche le grandi anomalie che questo ha creato, no? Sono nella nostra mente presenti le immagini, no? Degli effetti collaterali di questo modo di vedere la diversità culturale in Francia, a Parigi, qualche anno fa. Il secondo modello, seconda strategia che diciamo la cultura europea ha elaborato per cercare di confrontarsi con questa diversità è il modello britannico, il modello multiculturalista, no? La differenza culturale nel modello multiculturalista è riconosciuta e addirittura mantenuta, però senza diventare mai veramente interattiva, no? Perché questa diversità culturale tende ad essere isolata e limitata nel proprio spazio vitale, il famoso modello della long distance, no? Quindi tutti sono accolti, ma sono dei quartieri che non dialogano mai. Alla base di questa doppia strategia, io penso che si trovi ciò che potremmo chiamare, o che alcuni chiamano, no? L'ossessione europea con l'universalismo dell'identità. Cioè abbiamo un apparente universalismo, cioè un riconoscimento di questa diversità, però che immediatamente nasce con due anomalie. Quali? Primo, l'insofferenza al pieno riconoscimento della diversità culturale. E seconda anomalia forte, all'impropria elevazione, direi, di un particolare modo di essere, in questo caso il modello europeo, a scala universale, no? Cioè, in altre parole, questi due modelli finalmente fanno passare il messaggio che per essere pienamente persona bisogna atteggiarsi, comportarsi, parlare, pensare come europeo, no? Certo, chi lo fa in modo forte, chi lo fa in modo sofisticato, e le chiese, la mia compresa avventista, non è per niente, o non è stata e non lo è per niente immune a questo. Io solo voglio citare un'opera che ho apprezzato e che ho fatto di tutto per averlo nel nostro seminario, lo storico del Subaltern Studies Dipesh Chakravarti, perché in un intento molto moderato ma incisivo ha scritto un libro dal titolo Provincializzare l'Europa. Dove lui dice: in realtà non si tratta di azzerare, perché molti indigenismi per andare all'opposto, no? Dicono, no, adesso l'Europa non è nulla, noi siamo tutto. Ecco, Chakravarti dice non si può fare questo. Noi dobbiamo semplicemente dire che l'Europa è un modo di vedere le cose, abbiamo bisogno di questo, un elemento necessario ma insufficiente dal punto di vista culturale. Quindi io concordo pienamente con questa visione critica di Chakravarti alla...
Siete all'ascolto di Riflettiamo Insieme e in questo numero vi stiamo proponendo una relazione del professor Hans Gutierrez sul tema per un universalismo della differenza. Hans Gutierrez è decano della Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Una registrazione effettuata in occasione del convegno Identità, Differenza e Accoglienza che si è svolto a Firenze venerdì 6 maggio 2011.
E quindi che cosa proporre al posto di questo universalismo dell'identità? Ecco, io vorrei proporre, collegandomi ad altre proposte, ciò che potremmo chiamare, da quel titolo della mia presentazione, un universalismo della differenza. Cioè, un universalismo che comunque tenda a creare un progetto comune. Perché possiamo sicuramente, anzi, siamo legittimati nell'avere delle proprie cose specifiche a noi, ma se non siamo in grado di creare qualche, e dico apposta creare, perché spesse volte l'elemento universale veniva dato come dato di fatto, invece io penso che questo universalismo è da costruire insieme, perché nessuno può arrivare, neanche la Chiesa Adventista, a dire l'universalismo è questo e quindi seguiteci. No. La Chiesa Adventista, dal punto di vista religioso, se vuole aspirare a questo universale, deve sedersi con chi avventista non è e addirittura con chi fede non ha e dire come costruiamo questa prospettiva comune. Quindi implica un grosso ridimensionamento delle proprie pretese. Però allo stesso tempo questo universalismo della differenza, no, riconosce come legittime e positive le diversità culturali. E perché è solo in virtù di quelle differenze che non vengono superate, no, che il dialogo e qualunque progetto comune e globale è possibile. Questa frase, in realtà, universalismo della differenza, non è mia, l'ho fatta pienamente mia, ma è una categoria che il professore Giacomo Maramao utilizza. Noi avremo il professore Giacomo Maramao il prossimo venerdì per presentarci un suo libro e amico della nostra facoltà, solo che questo universalismo della differenza, il professore Maramao lo lega a ciò che lui crede essere un modello riscattabile, riproponibile della civitas romana, perché secondo lui la civitas romana, più degli altri modelli occidentali, così, è un modello che permetteva la differenza nella prospettiva comune. Ci poteva essere romano e allo stesso tempo, no, è cristiano o altro. Allora, io invece a questo universalismo della differenza vorrei collegarlo, quindi sono pastore teologo, da qualche parte devo collegarmi al concetto biblico del regno di Dio. Però vorrei interpretare questo concetto del regno di Dio come concretizzazione di questo universalismo della differenza, declinandolo un po', forse non diversamente, ma attraverso tre tratti. Il regno di Dio rappresenta un orizzonte comune, no? Perché è riconducibile a Dio. Questo orizzonte comune nel linguaggio biblico non è però un orizzonte presente, è un orizzonte futuro e quindi in itinere. E questo sta a ricordare che secondo la categoria del regno di Dio ogni realtà religiosa, sociale, culturale può rivendicare per sé già oggi la incarnazione parziale di questo regno, d'una parte, ma d'un'altra parte sicuramente non può rivendicare nessuna realtà religiosa, sociale, culturale, no, la sovrapposizione piena di questo regno con questa realtà. Questo è il concetto del regno di Dio, no? E quindi non c'è nessuna chiesa, neanche il cristianesimo, che possa da solo rappresentare il regno di Dio nella lettura biblica. Quindi il regno di Dio è più grande che la chiesa protestante o la chiesa cattolica, perché nel regno di Dio, se noi capiamo bene la Bibbia, ci saranno molte sorprese. Chi non crede, chi crede diversamente. Quindi il concetto di regno di Dio non è un concetto cristiano, è un concetto universale. Se noi crediamo e confessiamo Dio come creatore e non solo come salvatore della Chiesa. Seconda categoria importante del regno di Dio: la diversità non viene abolita, no? C'è un brano conclusivo dell'Apocalisse, Apocalisse 21:3, dice: e Dio sarà tutto in loro, e loro, dice, e loro saranno i suoi popoli. Questo è dirompente, perché non dice e loro, gli uomini, saranno il suo popolo, i suoi popoli, riconoscendo non per la realtà adesso, ma per la realtà addirittura futura del regno di Dio, una diversità irreversibile. Quindi, per ricordarci che la differenza culturale non è una deriva storica, una malattia, una fuga, è una realtà strutturale che Dio ha creato come sana, no? E poi qui potremmo abbondare con i riferimenti biblici. La Bibbia non è una realtà omogenea, no? Noi l'abbiamo abbastanza resa tale, ma basta pensare che se noi avessimo chiesto nel Nuovo Testamento alla Chiesa cristiana ebraica cosa ne pensava della Chiesa cristiana diciamo pagana, avrebbero detto quelli non sono cristiani. E se avessimo chiesto alla Chiesa cristiana pagana che cosa sono i cristiani ebrei, loro avrebbero detto quelli non sono cristiani. Eppure il progetto comune li ha inclusi tutti e due, come per rivendicare come legittimo la diversità culturale, religiosa e anche teologica. Terzo elemento, con questo concludo, che il regno di Dio fa riferimento sia a una trascendenza, no? Che viene descritta come Dio, però un Dio che, inserito nella frase regno di Dio, è un Dio diverso, perché nella frase regno di Dio, regno non sta per ciò che Dio può utilizzare per fare grande se stesso, come è capitato forse con tutti i re, tutte le monarchie nella storia. Cioè il regno era una specie di alibi per ogni re, ogni monarchia, per diventare e accrescere la propria potenza. Nel Vangelo, vi ricordo che Gesù non ha predicato se stesso, ma secondo gli esegeti e analisi già ormai consolidate, il tema della predicazione di Gesù era il regno dei cieli. E in questa visione di Gesù, Dio appare legato al regno come colui che diventa grande quando è in grado di fare grande solo il suo regno. Quindi un Dio che sarebbe incapace, e voi sapete che i due componenti di ogni regno sono il territorio e la gente, non c'è nessun re che possa rivendicare tale titolo se non possiede un territorio e non possiede, diciamo, un popolo. Ecco, nella visione del regno di Dio, Salmo 97, Dio diventa grande non a priori ma a posteriore, quando riesce, dice versetto 1, a fare che il suo territorio gioisca. E secondo, quando la sua gente riesce ad essere felice e illuminata, perché gli viene attribuita a questa gente del regno la capacità di gioia e la capacità di luce. Ecco un re diverso, no? Molto diverso dei leader che troviamo oggi, no? Che utilizzano il popolo, soprattutto in campagna elettorale, per fare apparire, evidenziare le loro prodezze. Dio è quasi come se rimettesse nel concetto di regno dei cieli, no? Il verdetto su di sé, non a se stesso ma agli altri. Siete voi, popolo, che dovete dire che tipo di Dio sono io. Ecco, questo mi sembra quindi una categoria interessante per poter pensare anche il problema della diversità e dell'identità. E con questo vi ringrazio.
Si conclude così la relazione del pastore Hans Gutierrez sul tema per un universalismo della differenza. Hans Gutierrez è preside della Facoltà Adventista di Teologia di Firenze e la registrazione è stata effettuata venerdì 6 maggio in occasione del convegno Identità, Differenza e Accoglienza promosso dalla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze con il patrocinio del Comune di Firenze. Nella prossima trasmissione continueremo a proporvi gli interventi che sono stati fatti in occasione di questo convegno e la relazione che vi proporremo è quella del professor Umberto Curi, filosofo dell'Università di Padova, dal titolo Essere straniero. Intanto grazie per l'attenzione e a risentirci.
Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Questo programma è disponibile su www.radiovocedellasperanza.it cliccando su Archivio Programmi ed è stato realizzato grazie al contributo dell'8 per mille della Chiesa Avventista.